Allora, siamo ancora in realtà in fase preliminare, perché oggi proviamo un nuovo formato che è uguale al precedente, ma nella nostra mente è diverso, perché l'obiettivo è di creare una cosa podcast first. Quindi, tanto questa parte verrà tagliata. Ma stiamo tutti molto attenti ai microfoni meravigliosi. Come vedete, Teo ha messo anche lui la tastiera stealth.
Non ci penso
In realtà ho una
nemmeno.
macchina da scrivere sul tavolo, secondo
Non ci
me.
penso nemmeno proprio.
Agitando furiosamente.
Anzi, di più.
Di più. Alzato il volume della tastiera, cambiato i colori dei tasti per renderli più rumorosi. Quindi, vogliamo anche, lascerei la tradizione di avere la sigla a metà.
Che sembra cosa buona e giusta, perché così la gente si scalda un pochino.
È bellissimo, secondo me. Ho anche preparato, ma non provato, la video sigla per le news anzianotte, ma non so se abbiamo le news anzianotte.
Dovremmo averle.
Abbiamo,
ho visto
quindi
i miei
fantastica
virtuali.
Ah, che figata! Quindi c'è anche la video sigla. Ma
c'è anche la video sigla.
La video sigla.
Epico,
attenzione.
Epico.
Che però,
avendo dichiarato
first,
che vogliamo fare il podcast, ci sta, c'è
esatto,
coerenza.
Esatto. E però,
noi siamo dei boomer.
L'unico modo per avere un audio sigla è avere anche un video, e quindi l'ho fatta così. E,
direi perfetto.
Quindi direi che a questo punto iniziamo con quello che non sarà tagliato, per cui benvenuti alla puntata 0 o forse 1, a seconda di come le conteremo, del podcast Anzianotto.
Ehi, buonasera e benvenuti.
Ma tra l'altro la puntata 0 c'è già stata, quindi direi che puntata 1.
La puntata 0 era già di per sé uno speciale, quindi noi iniziamo con le cose speciali perché siamo persone speciali e con tutto ciò che speciale vuol dire al giorno d'oggi.
Ma a questo proposito potremmo presentarci, visto che è la prima volta che i nostri nuovi follower ci followano.
Eccolo lì, Luca.
Ah, ma già i fedelissimi cominciano a popolare.
Per quelli che ci ascoltano dal futuro, questi podcast vengono registrati durante una live di Twitch. E quindi alcuni dei più fedeli follower dell'era pre-podcast sono già in chat con noi, quindi ringraziamo Iena che è sempre presente all'inizio delle... dall'inizio dei nostri live. Esatto,
è il fan più attivo, non abbiamo il badge ma è di fatto il nostro fan più attivo, quindi glielo riconosciamo vocalmente ogni volta.
Esatto, quando sarà ringraziato, come quelli che hanno i Patreon che li pagano, esatto. Lo ringraziamo anche se non ci paga.
Arriverà il giorno in cui ti regaleremo un pacchetto di patatine.
Esatto.
Quelle però nel sacchetto
funziona? Paghiamo noi i fan.
Sì, dai, gli regaliamo un pacchetto di patatine
scadute,
ringraziandolo per la sua fedeltà. Pacchetto di patatine però di quelli nella plastica trasparente che ti ungono le mani e sanno di plastica, che hanno dentro quelle manine appiccicose che dopo una volta che le usi fanno schifo e tirano su tutto il rudo possibile. Questa cosa è molto anzianotta.
Hai regalato un'immagine anzianotta fortissima.
Lo so, quasi come i, come si chiamavano? I Crotals.
Cosa sono?
Erano i Crotals.
I Crotals.
No, aspetta, questi sono... Sì, i Crotals, quelli... cioè, quelle specie di omini che avevano... cioè, che avevano questo esoscheletro tipo armatura di plastica, ma loro erano fatti da questa gomma tutta molle che li tiravi contro il muro e loro si appiccicavano al muro.
Erano quelli che poi scendevano?
Esatto.
Click,
sì,
click.
Sì,
esatto.
Sì, ce l'ho,
ma si chiamavano Crotals, ma magari sono io qui... che mi sbaglio.
Non mi ricordo come si chiamava. Non me lo ricordo.
Io ne avevo uno. Ne avevo uno.
Anch'io li ricordo.
Iena era un bambino fortunato che aveva tutti questi.
Ebbene, raga,
giochetti.
Erano i Crotals. Erano veramente i Crotals.
Buonasera.
Anche quelli aveva. Iena, tu eri veramente un bambino ricco. Magari avevi anche brivido.
Esatto.
Raga, io devo andare a guardare a Borgarello dove vivono i miei e secondo me
ce l'hai.
Vorrei dire, ma forse ho il brivido originale degli anni Ottanta. È anche un Niro questo. Vai.
Allora sei una persona ricca, Teo. No, Iena, il brivido era quel giochino da tavolo, ambientazione un po' gloomy Halloween, che
c'era, che un tirava teschio, il teschietto, che poi cadeva.
Esatto.
E il teschio era luminescente al buio.
Esatto. E ce l'avevano, cioè per quanto ci riguarda quasi tutti tranne Teo, ce l'avevano i nostri vicini di casa. I veri ricchi avevano Emilio Robot, hai ragione.
È vero.
Commento
attenzione,
di Manitier.
Citano anche la fabbrica dei mostri, che era una roba incredibile.
La fabbrica dei mostri l'ha sempre desiderata. Ma
fabbrica dei mostri su cui il nostro collega Yotobi ha fatto un bellissimo video giusto questa settimana, raccontando che adesso che c'è i soldi si compra quello che vuole, quindi si è comprato una fabbrica dei mostri.
Però vera, nel senso che fabbrica dei mostri veri.
Veri. No, la fabbrica dei mostri degli anni 90 l'ha provata e in live anche, credo. E, un bel video, andatelo a vedere. Tra l'altro si scopre non solo il passato interessante della fabbrica dei mostri, che è questo giochino che ha tutto vittime in America, perché noi abbiamo visto la versione quella in plastica. In realtà c'era una versione che bruciava le mani dei bambini.
Mamma mia, che bellezza! Era un giochino di fabbricazione sovietica.
Di metallo, era super, era esposto, quindi ti rischiavi di bruciare.
Ah, non
tutto.
Intenzionalmente, ok.
Beh, no, insomma, no. No, ripeto, secondo me il giochino era di fabbricazione sovietica che subdolamente aveva sottoposto, aveva diffuso questo gioco nei supermercati americani, di modo tale che i bambini americani si bruciassero le mani.
Però non solo, sempre in questo video molto bello, che ormai vi ho raccontato tutto e quindi io, Toby, è inutile, hai perso delle views, c'è ancora, lo vendono ancora la fabbrica, la versione nuova.
Ma è gasa la versione nuova o come tutte le
no,
versioni
nuove?
No,
l'ha provata, fa abbastanza schifo come quella vecchia.
Sempre così. Sì. Ma anche brivido, si parlava con i ragazzi l'altra volta, mi hanno fatto presente essere ancora, però l'hanno fatto nella versione nuova che francamente però insomma non c'è quella poesia del gioco in scatola anni 80, però noi siamo dei boomer, quindi sai. Bisogna capire cosa ne pensa un ragazzino di oggi di brivido. Però i nostri fan sono vecchi come noi, quindi
i nostri figli sono troppo giovani.
Esatto, i nostri figli sono troppo giovani, probabilmente mangerebbero qualsiasi cosa di quel gioco. Cioè il teschietto si sa già che fine farebbe.
Esatto.
Lo ritroveresti luminescente, però
esatto,
dentro il water probabilmente.
Di quello tradizionale. Vogliamo attaccare con degli argomenti?
Facciamo una presentazione. Che fa una presentazione?
La presentazione di cosa?
Di noi.
Ah, cioè i nostri nomi e cose del genere. E forse tu.
Io. Allora, buonasera, benvenuti alla puntata numero 1 del podcast dei giocatori anzianotti, che ormai non hanno più tempo per giocare e quindi fanno i podcast. Io sono l'ingegner Vitolo, con me in questa fantastica avventura abbiamo il professor Dacarro, l'ingegner Mapelli e il maestro Lanfranchi. Noi siamo i giocatori anzianotti e stasera parleremo di un sacco di cose. Da cosa iniziamo, amici?
Beh, abbiamo iniziato con un off topic, quindi adesso potremo procedere con un argomento sul quale siete preparati.
Una cosa molto on topic. Non so, Fra, ci vuoi parlare di dolci?
Va bene, andiamo in ordine con lo script. No, va bene,
Scusa, raccontiamo agli amici che ci ascoltano da casa che noi abbiamo, naturalmente, siamo persone serie, abbiamo uno script che scrive essenzialmente Fra, e che noi non seguiamo mai perché andiamo letteralmente a braccio. Quando andiamo sullo script, Fra si lamenta. come quando non andiamo con lo script, si lamenta lo stesso, il foglio del content, come dice, esatto.
Lo script è fatto per non essere seguito, cioè lo script ci dice cosa di cui non dobbiamo parlare.
E invece. E allora io non ho studiato molto, quindi questa settimana vi recensirò un dolce che mi hanno regalato.
Ma un dolce anzianotto? È un tipo, dolce... non so, il pan dei morti?
È un dolce tradizionale, un dolce tradizionale giapponese. E questo lo rende inconsueto. Allora, no. È un seasonal, ma non è specificamente per delle ricorrenze mortuarie. Allora, la confezione è fatta così, essendo un podcast, pregherei qualcuno di fare una video un'audio descrizione.
Sembra un parallelepipedo.
Si vede male, ma sembra una specie di scatola della saponetta. E all'interno c'è un oggetto che effettivamente assomiglia a una saponetta. È una specie di mattoncino di una sostanza verdina e gelatinosa.
Che chiedono già se questa sostanza sia tè verde o matcha, i nostri attenti.
È esattamente fatto con il tè verde, esattamente. E si consuma tagliando tipo delle fettine come il salame e mangiandolo.
Ma è cos'è? Farina di riso? Farina di
gyokan, che è un tipo di wagashi, che sono praticamente dei dolci fatto con tipo pasta di fagioli.
Ho capito bene? Dolci. Cioè una roba che se cambi l'accento diventa un'espressione abbastanza blasfema, o sono io che ho capito male?
Può essere, è simile, ma in un'altra lingua. È Yokan, è lo spelling che ci chiedono.
È bellissimo questo dolce di Yokan.
No, non c'è la D. Inizia con
la
una
D è
Y.
Muta.
La D è muta, esatto.
Scusa, com'è che è Yokan con la B?
Yokan.
Ah, Yokan.
Stasera
è facile far felice Gio.
È bellissimo.
Io me l'aspettavo questa cosa, non ho detto niente, ma era chiaro che sarebbe successo. Da quando l'ho letto che sto pensando alla reazione di 18 anni.
Mi era preparata questa
sì, esatto, i giappi hanno dei problemi con le divinità, evidentemente, sì. Ma tu non l'hai detto apposta, Dio dolce veneto, esatto. Ma quindi tu non me l'hai detto apposta prima?
No, io sono un ingenuo. C'è scritto nello script, ma tanto
ma tu lo sai
che
io lo scritto non so neanche dove abita, ma... ragazzi, non so accedere, io sono anziano, non so accedere ai drive, al cloud.
Questa cosa qua che cioè, hai detto ciò che tutti sospettavamo da un po' di tempo, che tu non sapessi nemmeno dove erano gli script.
Comunque, io non lo so.
Non interrompetemi mentre recensisco.
Scusami.
Fra c'è rimasto malissimo.
No, sempre ci sono rimasto male più che altro perché... sono veramente un ingenuo, non ci ho proprio pensato. Comunque, è una specie di gelatina fatta con la pasta di fagioli rossi. Come addensante usano l'agar, che è la stessa cosa che si usa nell'agar-agar. Sì. E poi c'è dello zucchero. E tradizionalmente si mangiano durante la cerimonia del tè. Sono dolci tipicamente stagionali, quindi alcuni ci sono solo in alcune stagioni, essendo stagionali. Hai visto?
Ma quindi c'è tutto, ti tagli la fetta, te la pucci nel tè, te la mangi? O...
Non necessariamente.
Conoscendo i giapponesi, la vedo un po' difficile che prendono il tè.
Che prendono il tè e lo pucciano nella fetta, sì, quello esatto. È veramente difficile, il contrario, ho capito.
E niente, io... no, dopodiché questo qui è di una pasticceria mega rinomata, che c'ha pure tipo la pagina su Wikipedia, perché è una delle...
Ho paura a chiederti il nome della pasticceria, perché probabilmente verrebbe fuori qualcosa
link
di estremo.
Link in descrizione, e basta, adesso me ne mangio una fetta, intanto voi mi sentirete masticare.
Ma la consistenza com'è? Gelatinosa tipo seppia oppure croccante oppure posso tipo biscotto secco lasciato nella credenza per settimane?
È molliccia. Compatta. Sì. È compatto morbidoso, come una specie di gelatina compatta.
Ed è buono?
Ed è molto buono, perché è poco dolce e non si sente tanto il fagiolo. E questo qua è la versione al tè verde. Ed è inaspettatamente buono.
Perché che versioni ci sono anche? Scusa, no, sono curioso.
Ci sono un sacco di versioni differenti.
Tipo
di
Aringa?
Colori. No, non lo so, la Aringa lo vedo improbabile, seppure il Giappone ha una ricca tradizione di pesce, ma lo vedo improbabile. E carpa, quindi giusto. Per me sono due pollici in su, un pollice perché è buono e un pollice perché la confezione è super stilosa.
Beh, è un dolce che credo potrebbe piacere alla mia compagna, viste le caratteristiche.
Se venite a cena prima che finisca ve lo faccio assaggiare volentieri.
A me, se non guardo anche online se ci sono i Dyokan che li vendono negli appositi shop. Due su... Iena giustamente chiede due su quanti pollici,
perché... due pollici su... io ne ho due.
Ah, cioè due pollici sulla tua persona, cioè come riferimento
io
alla tua persona.
Alzo due pollici.
Giusto, ok, perfetto.
Abbiamo una scala di valutazione che è veramente limitata, però ci sta.
Possiamo
abbiamo pollici, tipo tre opzioni.
Ma due pollici?
Beh, non ho molti di più, perché può essere un pollice verso, due pollici versi, un pollice su, due pollici giù, un pollice su e un pollice giù.
Assicuro gli amici che ci seguono tramite podcast che ogni tanto questo podcast diventa anche interessante, oltre, diciamo, i livelli di pollici su e giù che tendono un po' a essere ripetitivi nella descrizione.
No, beh, che Fra sta cercando di inventare un sistema molto più che binario.
No, a me sembrava interessante.
Anche a me, anche a me, anche a me.
Fine della mia recensione del dolce.
A me è piaciuta molto, Fra, secondo me anche i nostri follower piacerà molto e ci ha incuriosito. Tutti andremo a cercare Dyokan. Bello, molto bella anche la confezione, molto elegante. E...
giapponese. Va bene, vogliamo lanciare la sigla?
Ma sì,
ma sì, dai, no. Direi che è arrivato il momento.
Cambieremo piattaforma e quindi dovremo cambiare la sigla.
E che adesso che io poi penso che dovrò fare una nuova sigla, ma fare rima con podcast non sarà facile, ragazzi.
Beh, ci sei riuscito con Twitch, devo dire che...
e anche lì non era facile, però...
perfetto, un grande contest per i nostri fan.
Esatto.
Suggerite delle rime per podcast.
Ragazzi, fornitemi delle rime che facciano rima con podcast...
delle
rime che facciano rima, mi rendo conto che sia un'aberrazione linguistica. Comunque, qualcosa che faccia rima con podcast che io posso utilizzare per una nuova sigla di Giocatori Anzianotti Podcast.
Ma fai una sigla nuova o fai come quei... tipo come Boris che ha fatto la serie 4, ha fatto la stessa canzone, l'ha sistemata un po' sul nuovo... Che aggancio.
Bravo.
Incredibile, che aggancio incredibile.
Bravo, hai un aggancio che apprezzo moltissimo e di fatto è quello a cui stavo pensando un po' io, cioè riadattare la sigla.
Okay.
Però diciamo che secondo me l'ispirazione mi verrà una volta che scoprirò la parola chiave, che è appunto la parola che farà rima con podcast, quindi è tutto nelle mani dei nostri follower.
Ottimo, quindi a proposito di Boris... come, scusa, me lo rifai? Perché da casa non l'hanno visto. Ha fatto questo era pieno di
amarezza.
Mani.
Bravo. Amarezza, bravissimo. Amarezza.
Sì, sì.
Ci sei rimasto male.
Tanta amarezza.
Tanta amarezza.
Non ti è piaciuto?
No, ma vabbè. È che uno, sai, ha in testa le prime tre, quest'ultima l'ho trovata un po' sciapa, se devo dirti la verità.
Ma meglio questa o il film?
No, meglio il film, secondo me.
Addirittura?
Secondo me
io non
sì.
L'ho visto il film.
Questa non mi ha gasato tanto. Addirittura film, non mi ha gasato tanto Guzzanti, che di solito me gasa qualsiasi cosa faccia, cioè...
Addirittura non ti è piaciuto Guzzanti? A me Guzzanti è piaciuto tantissimo.
Allora, a me Guzzanti,
Matteo,
però lui sta parlando di lui, non di lei.
No, sì, sto parlando lui, di lui anch'io.
Cioè, ma a me lui piace in qualsiasi salsa, cioè mi piacerebbe anche nudo, ricoperto di catrame con le piume, che recita delle poesie in magiaro antico.
Che non è molto differente da quello che fa in Boris, mi sento di dire.
Esatto, secondo me qua, cioè, l'hanno un po' forzata la sua presenza. Cioè, non era necessario e sì, cioè, vabbè, poi alla fine fa ridere, perché lui è devastante, fa ridere sempre. Però, cioè, non è un personaggio che, boh, che spessore ha, cosa serve, non getta neanche scompiglio.
Allora, su Guzzanti apriamo un attimino una parentesi.
E qui abbiamo deciso di risparmiarvi la parentesi su Guzzanti. Rimane comunque disponibile nell'edizione integrale e ci riserviamo di pubblicarla come contenuto extra qualora ce ne fosse grande richiesta.
Sì, boh, questo può essere, cioè, diciamo, però proprio nell'economia della serie lì secondo me, boh, cioè, è, diciamo, il personaggio di Guzzanti è, secondo me, è emblematico di tutto il resto, nel senso, è un po' un personaggio inutile in una trama abbastanza inutile, una serie venuta male, con delle potenzialità però della Madonna, perché beh, alla fine gli attori sono sempre quelli. Stannis fa sempre comunque ridere di brutto perché è scemo e fa lo scemo in modo meraviglioso, però, cioè, sto giro qua secondo me mancava un po' di inventiva, non lo so, cioè.
Anche se io ho trovato geniale, però vabbè, perché poi si conosce un po' tutta la storia della famiglia Guzzanti, le scenette di Guzzanti che parla con la Guzzantina e dice: io voglio andare a cremare mio padre.
Sì, sì, sì.
Che io mi immaginavo loro che facevano questa scena qua, in cui il fratello maggiore diceva alla sorella minore: devo andare a cremare mio padre, solo che mio padre scappa. E questa cosa mi faceva molto ridere, ma fuori dalla storia, perché dentro la storia lascia il tempo che trova. Se sai che quei due lì sono fratelli che hanno come padre Guzzanti, che fu
il malvagio
Guzzanti in quota Forza Italia,
in quota Forza Italia, questa cosa fa molto ridere.
Sì, lo so, però convieni che devi saperle queste robe qua, se uno non le sa.
Sì, certo,
ma poi
certo.
Non so, ma anche un Biascica, ma non mi ha fatto sbellicare come prima, anche
però,
Duccio,
scusa, Merdu a me ha fatto morire dal ridere.
Sì, sì.
A me Merdu ha fatto molto
sì.
ridere.
Ma sì, ma non è che... Cioè, qualcosa ovviamente c'è, nel senso, che di carino, però... Cioè, le altre serie erano... Le altre stagioni erano un'altra roba, dai. Cioè, secondo me.
Beh, sì, chiaro. Ma perché c'era Mattia Torre?
A me è piaciuto.
A te è piaciuto?
Sì, io me lo sono
guardato. Cioè, la differenza,
tutto,
secondo me, si vede perché quella cosa era scritta da Mattia Torre. Che come dicevamo l'altra volta, il personaggio di Valerio Aprea, che poi viene anche ringraziato proprio nella foto finale,
sì, sì.
È un ricordo a questa persona.
Vabbè, il tributo in tal proposito degli sceneggiatori è encomiabile, per carità, però beh, non lo so, non mi ha convinto fino in fondo. E poi il galoppino delle prime tre, come si chiama? Quello che poi c'ha la storia con la Guzzanti, che diventa il boss nell'ultima. Cioè, a fare il boss non fa tanto ridere. Era molto meglio prima, quando era il galoppino. Cioè. Seppietta, no? Seppia lui.
Seppia.
Faceva molto più ridere prima.
Io ho trovato... Poco senso. Vabbè, tutta la storia dell'algoritmo della scimmia di coso che si fa di LSD e riesce a capire come fregare l'algoritmo. Oh, raga, spoiler, mi spiace, sappiatelo che stiamo facendo spoiler. E poi la scena di Flashdance l'ho trovata veramente senza senso.
Dai, cosa vuol dire quella roba lì? Cosa
ce
vuol
ne
dire?
Sono un po' di cose senza senso.
No, ma quelle proprio... Cioè, sembra... cioè, boh, mi sembrava una scena di Benny Hill, capito? Che finiva la scenetta prima e ci attaccavano una scenetta che non c'entrava niente dopo. No, perché erano tutti spezzoni separati, però te li mettevano uno dietro attaccati all'altra e facevano tutti ridere. Però quella non faceva ridere. Io non so, quella roba lì mi ha lasciato... Ma che...
Sì, sì, è stata una mazzata finale per quanto mi riguarda.
Va bene. Quindi voi lo bocciate completamente?
No,
bocciate.
Io non lo boccio completamente.
Ma è colpo di scena, ha parlato male per un'ora.
No, io ci ho parlato male delle cose che non mi sono piaciute, poi ci sono altre cose che mi sono piaciute.
È durato 10 minuti,
tipo. Vabbè, dobbiamo farlo pure su podcast, ragazzi. Controversy creates cash, per fare delle citazioni alte, che forse solo uno potrebbe capire. E... Però, voglio dire, ci sono delle cose, secondo me, divertenti, che mi sono piaciute, che mi hanno fatto molto ridere.
Vabbè, ma di norma quando vai a cercarti delle cose che ti sono piaciute, divertenti, così perché non hai cuore di dire che non ti è piaciuto perché sei affezionato a quella roba lì, però di fatto. Come qua è un disco, no? Su 12 pezzi, ma uno è molto carino, gli altri un po' così, però dai, non è male.
Non
no?
lo
fa schifo, famo,
ma cioè... lo dimo, a me ha fatto morire da ridere quella roba lì.
Beh, ma ci sta anche essere fan e guardarlo anche se in realtà non è bello.
Ma certo.
È una posizione accettabile, secondo me. Lo facciamo con molte altre cose.
Per esempio Star Wars.
Sempre detto, non mi nascondo dietro un dito.
Vabbè, però nel senso, se uno è incuriosito, un giro ce lo farei. Insomma, non fidatevi della mia stroncatura, anche perché non ho i titoli, nessun titolo per poterlo fare, però insomma, a me non è piaciuto, però sai,
a Fra invece uno, è piaciuto uno...
a me è piaciuto, io cioè le cose che non sono, che avete segnato non sono abbastanza d'accordo e non sono eccezionali, però nel complesso tutto il resto secondo me sta in piedi a sufficienza, è fatto bene, è curato, è gradevole, è abbastanza autoironico, loro sono bravi, ma chiaro che non è che dici ah, il prodotto della vita, però me lo sono guardato con piacere e se uno mi chiede lo guardo, gli dico se ti sono piaciuti gli altri guardati.
Ma Boris 5 sì o no?
Ma se lo fanno lo guardo,
ma io anche, sperando che sia una rivalsa nei confronti del 4.
Verdetti?
No, io boccio.
No, io alla fine lo salvo. Un prodotto leggero, piacevole, con delle cazzatone, ma comunque da vedere, insomma, per delle serate tranquille e piacevoli. C'è anche il taglio da mezz'ora che ti ci sta tra le 8:30 e le 9 quando poi vai a dormire.
Sorseggiando il tuo brodino serale
quando vorresti andare a dormire,
esatto, ma i vagiti te lo impediscono. Vabbè, dai, quindi abbiamo un bocciato e due promossi, quindi tutto sommato tanto male non è.
Ottimo, prossimo tema, non so se vogliamo veramente seguire lo script perché c'è la recensione
fai tu.
Anna, la prima settimana di Anna,
la prima settimana di Anna.
Dovresti parlarci un po' della tua neopaternità, siamo un po' tutti curiosi. Beh, il fatto che tu sia qui è già positivo.
Sono stato borderline con l'esserci, devo essere onesto. Quando sono state le 8:30, anche perché per gli amici da casa, oggi ho ricominciato a lavorare dopo una settimana di paternità, che insomma... Mi aiutava nel recuperare durante la giornata, diciamo, il pomeriggio magari un'oretta di relax ti aiutava a recuperare. Diciamo che oggi che ho lavorato e quindi non ho recuperato, stasera ero bello cotto, però...
Invece ce l'abbiamo qua.
Invece ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo fatta. Anna è di là che dorme, credo. quindi sto sprecando delle ore importantissime di sonno per parlare con voi.
Lo apprezziamo molto.
E niente, che dire,
recensione tutto molto positiva. Interessante.
Okay. Sì. No, poi ci sono delle cose...
Ha tirato degli
audio descrizione estremi. Teo, okay, si muta e tossisce.
Io sono una persona per bene e a me fa impazzire questa cosa, super drammaticità, piange fortissimo, arrabbiatissimo, poi fa uno scurreggiotto e si tranquillizza, basta, è contenta, serena, pacifica, si addormenta nel giro di 3 secondi.
In quel periodo lì si fanno le emoji proprio, fanno le facce delle emoji e le passano da una all'altra con una velocità incredibile.
Arrabbiatissimo, mio Dio.
E poi era tutta questione di una scoreggia, vedi?
Pronto!
Ho raggiunto il mio obiettivo, ho scorreggiato, sono libero e felice. Basta.
Con una velocità incredibile di passaggio degli stati, è una cosa... veramente immediata.
Esatto, ha ragione, vedi, mani te lo sì, giusto. Sì, lo scopo della vita è far scorreggine, l'abbiamo solo dimenticato, è così soddisfacente.
Poi va detto che ecco, la bambina sta crescendo bene e soprattutto in questi momenti diciamo di tensione, diciamo di arrabbiatura addominale. Che lei ha, io la prendo, ma non solo, ogni tanto si arrabbia per cose per cui non si capisce. Non si è capito bene qual è che era il problema di fondo, però si era arrabbiata, io la prendo, le canto i cori da stadio del Napoli e lei si tranquillizza.
Ah, molto bene.
Che bimba fortunata.
Eh sì, davvero.
Eh sì.
Ma con le volgarità incluse?
No. Le canto le canzoni, diciamo, quelle un pochino più...
Fai solo tipo
fattibile, diciamo. No, cioè, sì. Ce ne ho.
Maradona è meglio Pelé.
Ah, quella gliela faccio sicuro. Un giorno all'improvviso le faccio sempre, che a lei piace molto, molto romantica anche. E poi le facevo anche la canzone di Boris, perché però la versione vecchia, perché la versione nuova non so le parole, e dicevo fatte un po' alla pazzo di pane. Per edulcorare un pochino la parte oscena.
All'ammazzo di rane anche.
All'ammazzo di rane, alla pezzo di pane anche.
Beh, ma la roba più difficile da fare in questa settimana cos'è stata? Vabbè, cambio pannolino, com'è andato?
No, abbastanza bene. Abbastanza però bene. Devo dire che non abbiamo avuto tante cacche. Ah, okay. E quindi è stato facile forse per quello. Però adesso stanno arrivando un sacco di cacche.
Questa cosa che viene sempre sottovalutata, la medicazione dell'ombelico.
Ecco, bravo.
Che poi arriverà il giorno che ti rimarrà in mano e tu dirai, oddio, che cosa sta succedendo?
L'ombelico è già, come si dice, il cordone è già caduto da un po'.
Ah, ok.
Perché la bimba si è fatta anche 24. Amici che ci seguono dal podcast, ogni tanto questo podcast è anche interessante. Vi assicuro che
prima o poi lo diventerà.
Prima o poi lo diventerà, interessante, abbiate fede. Però insomma, sì. No, la cosa più difficile è tipo i pantaloncini delle tutine. Perché il piedino che entra dentro nella sua sede, e già questa è una vittoria, ma sta dentro una frazione di secondo, perché lei scalcia, tira su il piede, la gambetta, esce fuori tutto e devi ricominciare da capo.
Quella e poi è soprattutto una delle cose canni più... sempre la combinazione tra il bottone e quello giusto.
Maledetti.
E quindi arrivi all'ultimo, che c'è un bottone in meno e li devi ricominciare da capo.
No, zero, basta.
Lo lasci così.
Sì. Mi è capitato più volte di lasciarlo così. Sì,
è
sì.
Andata così. No, ce n'è uno in particolare che gli tiri dietro, cioè due bottoni, diciamo, in orizzontale per tirare sulla culotte, diciamo, che uno ci arrivo e l'altro, vabbè, tanto fa caldo.
Vabbè, va bene, così, ci sta, ma sì. Va bene.
Io ormai sono al body quello con solo i tre bottoni inguinali e comunque sbaglio, quindi fate voi la mia situazione.
Anche ce ne sono anche del... Ah no, cioè, è vero, c'è quello difficilissimo con 200 bottoni da sotto l'ascella, quello è super difficile.
Con tutta la gamba, quello sotto la patata, tutto abbottonato.
Sì. Molto
quello difficile. Tipo kimono, sì, quelli sono difficili. Sì. No, è vero, poi passi alla versione quella... allo step successivo, che sono quelli solo con tre bottoni, ma anche lì riesci a cannare. Garantito. Anche perché c'è questa feature che i bambini si muovono. Ma perché ti muovi mentre ti sto cambiando? Stai fermo, no? Perché devi muoverti? Non lo capiscono.
Questi e altri contenuti sulla paternità saranno esclusivamente disponibili nell'altro podcast, Genitori Anzianotti, esatto. Che prima o poi faremo. Direi che la chiudiamo qui, perché...
abbiamo bisogno tutti di sfogarci, non c'è
esatto
problema. Però insomma ci stiamo divertendo.
Va bene, dai, quindi diciamo che non eserciterai il tuo diritto di recesso sull'articolo.
Non okay, credo va bene. Di averlo.
Va bene, dai, direi che la recensione è positiva.
Le news anzianotte.
Vai,
cosa
vai.
Dite?
Va bene.
Con tanto cosa di dite? Sigla mi risulta.
Con
c'è una
tanto
sigla?
Di sigla, sì.
Vai, questa volta sigla... però gestisci un po' meglio la regia, vai Fra.
No, la regia, tanto siccome siamo un podcast audio, la regia video non verrà gestita particolarmente.
Che sciatteria.
News. Buonasera e benvenuti alle News Anzianotte, notizie che probabilmente conoscete già, ma che lette da noi assumono tutto un altro fascino. Indiana Jones, un pensionato si vede sospendere l'assegno mensile dopo aver partecipato alle riprese di Indiana Jones 5. E no, non si tratta di Harrison Ford, ma di una comparsa siciliana. Twitter, dopo le aspre critiche dei giocatori anzianotti, le quotazioni di Twitter vanno a picco, nonostante Elon Musk abbia liberato l'uccello. Il malvagio sudafricano ha dovuto fare anche una brusca marcia indietro sugli improvvisi e motivati licenziamenti. Giocatori anzianotti e Stephen King 1, Elon Musk 0. Nel frattempo, su Twitter, un finto Tobey Maguire con la spunta blu da $8 annuncia un finto Spider-Man 4 e un finto Super Mario usa la parola con la N scatenando un putiferio. Vai Elon, che va bene così. Diablo 4. Annunciata l'uscita dell'attesissimo sequel di uno dei giochi preferiti degli anzianotti. La volta scorsa siamo rimasti scottati e quindi a questo giro accogliamo la notizia con tiepido interesse, anche perché è tipo da 3 anni che lo annunciate questo Diablo 4. Ultima notizia, seria questa, attenzione, esoscheletri, al San Raffaele di Roma è stata avviata una sperimentazione per il primo esoscheletro pediatrico per i bambini con difficoltà motorie. Per oggi è tutto, non cambiate canale, se ne avete segnalateci le notizie per la settimana prossima.
Eccellente, eccellente. Anche la news seria, spettacolare, spettacolare. Molto bella. Mi è piaciuta molto la parte di Elon Musk, non ti nascondo che ho sommesso un'acuta risata quando hai parlato della liberazione del volatile.
L'ha detto lui che l'uccello è libero. E però gli sta ritornando prepotentemente.
Fantastico.
Io non sapevo fosse tornato indietro sul layout. Mi è scappata questa notizia. Io ero rimasto che 7.000 erano, 3.500 li facevano fuori, tipo proprio Thanos che è arrivato, ha fatto così.
Con uno schiocco di dita.
Sono ineluttabile e metà della forza lavoro era stata fatta fuori. Invece è tornato indietro su sta roba qua.
Ah, un po' hanno detto che in realtà si erano sbagliati, qualcun altro ha detto no, però adesso che ci pensiamo forse ci servi, boh, non si capisce più niente, però ci ha smenato.
Pensa che voglia quelli
che di miliardata di dollari. Tra lui e l'altro uomo senza sopracciglia stanno facendo veramente affari d'oro ultimamente.
Sì, tra l'altro qualcuno che ha pubblicato la mail con cui veniva licenziato, che non era mica male, con tanto di meme...
Ma no, ma quello era un fake.
Sì? Ma se sì?
Spero bene.
Non lo so.
Beh, non lo so. Cioè, non lo so. Sì, probabilmente sì, ma non così inverosimile comunque, visto il personaggio e la strafottenza con cui si aggira per il mondo.
Madonna, è arrivato con un lavandino, no? Mi risulta.
Esatto. Sì, sì.
Incredibile. Ma invece parlami di sto Diablo 4, quando è che è data l'imminente uscita?
2023, tipo febbraio, una roba del genere.
Ma ci sono già indiscrezioni circa la meccanica di gioco?
Ma era uscito una cinematica, ma ormai forse 2 anni fa, ok? Mm. E poi però avevano detto, ma forse non è veramente vera, cioè non sarà veramente così, non che fosse falsa. E poi non so se adesso è uscito qualcos'altro. Mo, tu hai visto qualcos'altro?
No, ho visto l'annuncio, ma non ho approfondito perché ormai...
Ci sentiamo traditi ormai, basta.
Sei un po' ferito.
Che faccio? Compro un altro computer di nuovo, che poi non uso.
Io lo farò, però abbiamo tempo per farlo.
Sì, diciamo che c'è tempo per pensarci, la cosa mi incuriosisce, però... Sai, il numero pari, magari il numero pari è...
È il doppio del 2 alla fine.
È il doppio del 2, infatti. Cioè.
Ma poi alla fine io ero rimasto un po'... Cioè, ci avevo anche giocato a quello mobile che era uscito.
Mamma, che brutto!
Ma ci abbiamo giocato tutti per un po'. Però un po' si getta come prodotto.
Sì. Però ci hanno fatto tanti soldi, secondo me.
Ma veramente, dici? Mm. Perché la gente comprava tanta roba?
Mm. Ah. Eh sì, perché a un certo punto, per essere... ai livelli top, endgame, meta, al passo con tutti, dovevi pagare una cifra, se no non ce la facevi. È stato abbastanza criticato anche da quel punto di vista lì, che alla fine poi era, come si chiama, un paper win, no?
Paper win.
E infatti Manitir commenta, quei giochini chiamano le balene.
Chiamano le balene, sì.
Che i pochi che spendono tantissimo.
I spendaccioni.
Sì, non è, non ci ho giocato un po' sul cello, ma non mi ha gasato tanto, devo dire la verità. Oh, anche qua, non lo so. Comunque, cioè, sembra che proprio abbiano perso quell'ingrediente di mistero che c'era in Diablo 2, ragazzi. Cioè, dove è finito? Dove
Beh,
è
però
finito?
Era un gioco fatto per essere così, no? Quindi magari il 4 lo fanno bene.
Speriamo, speriamo.
Mm. Col 3 è andato bene, infatti col 3 ci avete giocato voi? Io no, lo dico subito, guarda, io non ci ho creduto da subito al 3.
Guarda, adesso non so, questa cosa probabilmente l'abbiamo già detta, ma noi tutti qua eravamo talmente presi bene che ci siamo accaparrati in pre-order l'edizione, quella limitata. Io credo di avere... No, guarda, anche qua così... A tiro ho il teschio di Diablo senza pietra dell'anima, perché non so che fine abbia, cioè ce l'ho in un portafoglio. Questo qua era uno dei gadget presenti nell'edizione limitata,
nella,
no?
Collector's teschio... Edition,
esatto, teschio di
forse la cosa migliore di tutto il gioco.
Fai tu.
Ma no, dai, adesso edizione il gioco limitata. Non era brutto, non era longevo e rivoluzionario come il 2, però non era brutto, e infatti la gente ha continuato a giocarci per tanto. Poi noi non più di tanto, perché magari...
Perché siamo dei vecchi maledetti,
ma sì,
che ci rimaniamo male.
Ma sì, perché c'avevano quei sistemi delle skill che erano un po' moderni per le nostre abitudini F1, F2, F3, F4, eccetera, no? E però il gioco non era fatto male.
Ma non era quella la cosa peggiore in assoluto, cioè la roba peggiore erano le ambientazioni, dai, era tutto molto colorato, molto lucente.
Adesso fatemi fare un discorso di quando eravamo giovani noi, ma quale dei giochi che esce adesso di quel tipo lì ha una longevità come Diablo 2?
In effetti, boh.
Secondo me ce l'hanno, ma ce ne sono talmente tanti che giochi a quello dopo. Cioè, nel senso, Skyrim è mega longevo.
Però per non dire. È nuovo. Poi,
no, beh, vabbè, però era già nuovo, nel senso, non è di quelle...
Sì, però lì. Se non è Skyrim è Lost Souls, se non è quello lì è The Witcher, che ne so io.
Infatti.
Eccetera, però The Witcher anche lì, ci hai giocato, lo finisci.
Esatto, basta.
Ma... basta, gli Assassin's Creed bellissimi, cioè giocati, li hai finiti, basta. Quello è addirittura un altro filone, cioè quello sono dei quasi dei film giocabili. per dire, perché lì è la storia preponderante.
Divinity 2 non ci ho giocato.
Però anche Divinity 2 c'ha la sua bella età.
Non ci ho giocato. Non
con... Quando è Divinity 2?
Invece su Skyrim, secondo me, è longevo perché non esce il seguito, che è un altro di quei casi estremi, peggio di Diablo 4. Elder Scrolls 6 lo stanno annunciando da 10 anni, credo.
Rimane il fatto che qua, se una sera decidiamo, facciamo un weekend, decidiamo di uccidere Diablo fra noi quattro, andiamo lì e ci divertiamo ancora adesso a giocarlo, probabilmente se vai a giocare un gioco che hai già giocato come The Witcher, come Cyberpunk, come GTA, come eccetera eccetera eccetera, non lo giochi perché dici boh sì, la so già quella roba lì, che palle, l'ho fatta, basta.
Ma perché questi qua nuovi sono più incentrati sulle missioni, su quelle cose lì? Alla fine Diablo sì, è vero che avevi delle missioni, ma cioè era vai ammazza, cioè basta, punto, non è che ci fosse tanto altro. Forse c'è giusto una task che devi fare quando devi accendere le come si chiamano, i menhir lì, tipo quando sei nella foresta che devi accendere, sì.
L'ordine giusto,
esatto, giusto, che l'ordine. Poi una che facili, ecco, tipo roguelike, tipo
sì, commento di Lunati, che con quella longevità ci sono i roguelike, se piacciono. Sì, anche perché infatti Diablo è, a parte che non ha quella grafica lì, però insomma, è una, alla fine venivano rigenerati dungeon e andavi e entravi quante volte volevi, tipo.
Sì, esatto.
Beh, però non è roguelike nel senso che non muori, o fai l'hardcore, se no.
Sì, però c'è l'infinita giocabilità perché i dungeon li rigenera.
Sì, sì, però c'è il principio del roguelike è che quando muori, muori, che è il Diablo hardcore. Che poi era comunque facilino, nel senso che una volta che sai giocare, secondo me, anche un hardcore te lo gestisci, non dico con estrema facilità, però si può fare.
Sì, cioè, a meno che non vai davanti a Diablo mentre ti alita addosso, dovresti farcela.
Invece, a proposito di giochi vecchi, a proposito nel senso che non c'entra niente, però cercavo un aggancio, anzi, tentato di rigiocare ieri sera Indiana Jones e l'ultima crociata, che ho promosso sul canale Anzianotto nei giorni scorsi, perché era gratis, e credo ancora gratis, su Amazon Giochi. Ho provato a giocare e non sono riuscito a fare niente, è stata un'esperienza terrificante. Non so se, cioè, io non sono mai stato un drago delle avventure grafiche, però veramente ci ho fatto il primo pezzettino, adesso non so se ve lo ricordate. Inizia nell'università, cioè il prologo, diciamo, titoli di testa è quello del film, la scena del treno dove lui recupera questo artefatto che non so più qual è e lo riporta al museo dell'università, quindi c'è la prima scenetta in università, poi si scopre che il padre è stato rapito a Venezia cercando il Santo Graal, allora vai a Venezia con l'aeroplanino sulla mappa, vabbè, ho fatto appunto università, casa di Papa Jones e Venezia, ho saltato tipo il 90% delle cose che dovevo fare, mi sono incartato, dopo 10 minuti ero su YouTube, è stato un fallimento. Sono partito dicendo non vado a guardare il walkthrough, dopo 10 minuti stavo guardando
subito. No, io non ci avevo giocato. Io avevo giocato anch'io al Fatto di Atlantide,
anch'io,
sul quale avevamo perso un anno scolastico perché ci giocammo quando eravamo tipo al liceo e giravano tipo i 7 floppy di cui si componeva il gioco e tutti esatto. Si installava e poi tutti cercavamo di giocarci in parallelo perché dove non arrivava uno arrivava l'altro, però se dovessi giocarci adesso senza aiuti non lo so,
è sofferenza, cioè un'esperienza veramente di sofferenza che adesso non riuscirei più a gestire perché
no.
Passare le ore nella stessa stanza a capire cosa puoi fare, non fare. Cioè, secondo me ci sono robe veramente quasi impossibili da intuire. Cioè, al di là dell'andare a cliccare dappertutto, però c'è una roba dove arrivi a Venezia in questo ristorante, devi scoprire tipo che una coppia di avventori sta bevendo questo vino che non è buono, allora ti danno la bottiglia. E devi riempire la bottiglia nella fontana perché poi dopo ti serve l'acqua però boh, cioè una roba che non mi sarebbe mai venuta in mente.
Sì, era il bello e il brutto di quei giochi.
Tempi, sì, si giocava in un altro modo.
Sì, sì, sì. E lì, vabbè, c'era longevità perché stavi lì a soffrire un'infinità di tempo e non avevi la scappatoia di andare a vedere come si faceva, eri costretto a comporre dei numeri di telefono senza prefisso, chiamare i tuoi amici, sperare che l'avessero fatto loro.
Pronto signora, c'è Giovanni.
Me lo esatto, c'è Matteo.
O beccarli il giorno dopo a scuola. Oh raga, allora... poi arrivava quello che ce la faceva e...
Quello che suo cugino l'aveva finito e quindi ti diceva...
Esatto, glielo sapeva dire, sì, sì. Sì, beh, in realtà nel frattempo c'è cambiata tutta la mentalità e la meccanica di gioco. Per
la pazienza, soprattutto.
Anche perché, e ho all'aggancio qua che è bellissimo, anche perché siamo diventati tutti padre.
Padre? Interessante. Qualcuno ha prodotto qualcosa sul tema della paternità?
Ecco, perfetto. Giusto, vi volevo parlare di questo documentario che guarda caso si chiama Come un padre. Non volevi questo aggancio?
No, maledetto. Va bene comunque.
Come un padre, un documentario molto molto bello su Amazon Prime che vi consiglio. Mi era piaciuto fare questo aggancio, che podcast incredibile. Documentario su... il grandissimo e indimenticabile Carletto Mazzone.
Hai una domanda?
Sì, se mi dici chi è Carletto Mazzone, adesso mi arrabbio.
E fra era un allenatore. Sigla. Allenatore molto...
andiamo tutti a dormire su chi è Carletto Mazzone.
No, ragazzi, io credo di essere...
Allenatore abbastanza famoso perché...
Se famo il 3-3...
Vado sotto la curva e poi c'è andato.
E poi c'è andato, l'ha detto che lo faceva, l'ha fatto. Allora, Carletto Mazzone, e credo lo vado a spiegare solo a Fra in questo momento, è stato un allenatore anni... È quello,
quello del meme, giustamente.
Anche.
Manitirmi dice, ma è quello del meme, quindi tutto sommato ci sta che faccio una domanda.
Va bene, sì.
Grazie, verrai ricompensato con altre patatine dopo il pacchetto per Iena, anche Manitir ha conquistato un pacchetto di patatine.
Vabbè, comunque c'è questo documentario molto molto bello che parla della storia di Carletto Mazzone, dai suoi esordi come calciatore nella Roma, poi è andato all'Ascoli, poi in realtà è diventato abbastanza presto allenatore ed è stato uno degli allenatori sotto un certo aspetto più importante nella storia del calcio italiano, perché ha fatto giocare per la prima volta un certo Francesco Totti, ha spostato la posizione di un certo Andrea Pirlo.
Matteo, tu stai ancora rispondendo a me?
No, sto facendo un discorso su Mazzone.
Ok, no, perché a me bastava un allenatore.
No, guasta feste.
Proseguite.
No, vabbè, insomma,
non
dici del documentario.
Esatto, il documentario è una bella carrellata sulla sua storia e sulla sua storia calcistica raccontata proprio in queste ottiche di questa sua longevità. Lui ha avuto un sacco di panchine, lui ha fatto quasi 800 panchine in Serie A, quindi sono veramente tante.
Nel senso che lui le produceva?
Sì, le costruiva.
Cioè, quindi era anche un falegname nel tempo libero.
Sì.
Come Geppetto.
Come un padre, vedi,
come
sì.
Geppetto.
Mamma mia,
ragazzi, qua arrivano degli agganci incredibili. Vabbè, a breve capiremo perché era un aggancio.
E quindi racconta anche molto quello che era il calcio di quegli anni lì e di come quel calcio che poi è arrivato, c'era il Brescia di Mazzone che a un certo punto giocava con Guardiola, Pirlo, Baggio.
che sono dei giocatori famosi.
Fra ci guarda inebetito, ma...
E Baggio su Baggio, Fra, no, dai, su Baggio ce, no, la, ce, no, la facciamo.
Anche Pirlo, ma anche Pirlo, Pirlo, che è Guardiola, fuori dal contesto forse ci avrei messo un po' di più. Però ho capito.
Cioè, comunque famosi. È stato un allenatore che Guardiola, quando è andato a giocarsi la finale di Champions, la prima, mi pare, lo chiama e gli dice: mister, le ho preso due posti in tribuna, se lei viene io stasera vinco.
Che carino.
E racconta proprio, si chiama come un padre, perché racconta il rapporto che lui aveva con i suoi giocatori, che era un rapporto molto paterno e molto basato sulla crescita dell'essere umano prima che del giocatore. Quindi un bel documentario per chi ama quel calcio lì, il calcio, diciamo,
anzianotto.
Il calcio anzianotto, il calcio del se famo il 3-3 vengo sotto a curva, a fide una mignotta, eccetera eccetera eccetera. Guardatelo, perché è un bel documentario.
Ha come senso anche per chi non ha nessuna competenza di calcio?
No. È un documentario che in realtà secondo me potrebbe servire a chi ha, diciamo, interessi manageriali all'interno dell'azienda dove lavora, perché racconta di come ha lavorato molto sulle persone, bastone e carota, per farli crescere nel modo giusto. Quindi c'è anche quel lato molto interessante su quello che adesso viene definito il coaching, no?
La leadership gentile.
La leadership gentile, come far crescere le persone, come far prendere le proprie responsabilità alle persone. Però è chiaramente un documentario fatto per chi quel calcio lo amava e lo seguiva. Come un padre, Amazon Prime.
Ma il documentario è bello perché c'è Mazzone o anche perché è fatto bene come documentario?
È una bella domanda, mi rientra nell'ottica Star Wars, nel senso, c'è Mazzone, io sono contento.
Come tutto così.
Sono
molto biased, perché c'è Mazzone, c'è quel calcio, ho visto documentari sul calcio molto più belli, questo sì. Quel documentario secondo me è piacevole, ma è piacevole perché io sono molto affezionato a quel calcio lì. E poi ci ho trovato anche altre letture.
Quindi due pollici su.
Okay. Gli occhi del cuore, grande. I commenti dei nostri fan.
Gli occhi del cuore. L'hai visto così.
Anche pollici, pugni alzati.
Pugni alzati che vanno sotto la
con l'omino dietro che ti tira.
Che
per
cerca di fermarlo, intanto ride. Ricordiamocela, esatto, questa, esatto, cosa.
L'hai guardato con gli occhi dell'amore. Bene.
In chiusura butto lì due cose.
Vai.
Una è un'esperienza personale che voglio condividere. A tema Carletto Mazzone, uno dei più grandi rimpianti della mia carriera di persona che incontra persone è che ritengo di aver incontrato Carletto Mazzone in metropolitana a Milano, ma non ero sicuro che fosse lui e quindi non gli ho detto niente. Però...
No.
Poi dopo ho detto, cazzo, secondo me era Carletto Mazzone.
Era molto alto.
Salutarlo. Era mega alto.
E allora poteva essere lui, sì. Perché tutti dicono, me lo aspettavo, nel documentario lo dicono molto spesso, dicono, e in realtà lui era molto alto. Sì.
Era lui, mo.
È perché è ancora vivo.
E per dirlo, mo, che...
Questo tuo incontro è secondo solo all'incontro con Rocco Siffredi ai mercatini di Natale di Budapest, direi.
Vero, vero, sì. Anche lì forse non abbiamo detto niente, però...
O forse no, forse c'era anche Brigitta Bulgari il giorno prima, però vabbè.
Con grande entusiasmo di
con cui abbiamo condiviso una navetta anche.
Con Giotti che si è profuso in dei versi inenarrabili in mezzo all'aeroporto, abbiamo rischiato l'arresto subito. Vabbè, ma detto questo, ultimissima notiziola così in tema genitorialità e falegnameria, è uscito il trailer di Pinocchio di Guillermo del Toro, che uscirà, non il trailer, ma tutto il film, il 9 dicembre, mi pare, lo fanno uscire per San Siro perché Del Toro è molto legato alla città di Pavia. E il trailer è bello, interessante.
È bellissimo.
Non l'ho visto ancora.
È tipo, non vorrei dire una vaccata, ma credo sia stop motion, molto moderna, sì. Ma
quel poco che ho visto
dovrebbe
sì.
essere stop motion.
Quindi meglio della serie che ha poc'anzi prodotto.
Beh, la serie alla fine non è che ha fatto molto lui, faceva lo showrunner, questo è proprio regia sua,
è proprio roba sua
con un tipo che credo sia un guru della stop motion che però io non conosco. Ci sta lavorando secondo me da un
tipo 14 anni.
Stop motion ci mette il suo tempo, diciamo.
Ma anche lui ci mette il suo tempo. È in ballo con quello e con Le montagne della follia da 100 anni, tipo.
Disney Plus.
Va bene. Sì. Allora vedremo.
Netflix, mi sembra. No,
questo
Disney.
Esce su Netflix, sì.
Lo vedremo
anche perché la Disney ha buttato fuori il suo di Pinocchio un mese fa, quindi vabbè, un'altra prospettiva su la stessa storia, ma ci sta che non sia Disney, insomma.
Sapremo cosa fare durante il ponte dell'Immacolata.
Sì,
molto bene,
promette proprio bene il trailer, l'ho visto
bene. Ne ho visto pochissimo fa. Ma lo vedrò tutto quanto prima. Va bene.
Bene,
ragazzi, è stato un piacere.
Io in chiusura, visto che di solito in questi podcast ci sono le domande o i commenti dei follower, in realtà ho una domanda / commento da chiedere ai follower a proposito della vostra esperienza con la Switch, ovvero se la ritenete una console gradevole per persone che lavorano, insomma, no? Ragazzi liberi. E se avete una review della Switch da mandarci, fateci sapere cosa ne pensate, perché mi interessa.
Iena ce l'ha.
Iena interviene dicendo io ce l'ho.
E mi garba molto.
Se vuoi mandarci una audio recensione, la teniamo volentieri, la mettiamo in coda al podcast dopo la sigla.
Sì, molto sì, anch'io sono interessato, quindi la aspetto con fervore.
Come vedi, puoi andare a braccio quanto vuoi, non c'è nessuna richiesta di qualità, precisione o professionalità, per cui mandaci un vocale a cazzo e va benissimo. Va bene, abbiamo altre domande o richieste di recensioni da fare?
Non al momento, ma
no, chiudiamo,
ci penserò.
Va bene, chiudiamo.
Beh, ci sentiamo sui nostri canali social, su Instagram, su TikTok. Cercate su Telegram canale Anzianotto, mentre su Instagram e TikTok trovate Giocatore Anzianotti. Mi raccomando, seguiteci, commentate, fate, richiedete, soprattutto se avete notizie, news anzianotte che valgono la pena di essere affrontate dal nostro professor Da Carlo, non siate timidi, ma enunciatele, così che noi potremo parlarne nella prossima live.
Minchia, che bravo Gio. Salva spesso.